Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese.
La giornalista Marina Terragni è nostra ospite oggi per una nuova puntata di Parlaci di lei, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Marina con noi per offrirci un ritratto di una giovane olandese di origine ebraica morta ad Auschwitz nel 1943 all'età di 29 anni. Stiamo parlando di Etty Hillesum. Marina, perché questa scelta?
Perché ho avuto un incontro folgorante, quasi vivo, con questa ragazza ebrea, nata e vissuta ad Amsterdam e morta ad Auschwitz nel novembre del 43 a 29 anni. Se incontri Etty, dalla tua vita lei non se ne va più, cioè ti costringe a un salto, uso una parola impegnativa, ontologico, proprio un salto dell'essere che ti trasforma profondamente in modo irreversibile. Poi vi dico perché questo salto. Prima voglio dire qualcosa invece di lei. È una ragazza intelligentissima, brillante, nevrotica, inquieta, molto sensuale, cioè le piace molto fare l'amore, i suoi desideri sono robusti e a un certo punto addirittura ha un incidente, lo racconta nel suo diario, cioè le tocca interrompere una gravidanza. Diciamo che è una ragazza che somiglia moltissimo alle ragazze di oggi. È che è un tipo che si interroga ossessivamente su tutto, cerca una spiegazione di ogni cosa, ama leggere, in particolare ama molto Jung e Rilke, si interessa di psicanalisi, intraprende una terapia decisamente poco ortodossa con questo Julius Tira, insomma indaga minuziosamente su se stessa, scruta il mistero delle relazioni umane con sguardo vivissimo. Quindi nella prima parte del suo diario lei racconta la sua vita quotidiana, il suo ossessivo fare ordine delle cose, le emicranie, i cioccolatini, le passeggiate, dapprima poi come un rumore di fondo, poi come un frastuono, infine come un rombo che copre tutto, compare anche nella vita di Etty la questione della persecuzione degli ebrei. Si cominciano a vedere i cartelli vietato agli ebrei, cominciano a essere arrestati i primi amici e quindi con questo assurdo anche Etty si trova a dover fare i conti. Come per il resto, Etty non si arrende, vuole capire e cerca la chiave anche di qualcosa che non può essere spiegato.
Quello che sappiamo di lei ci è stato tramandato soprattutto dai diari che ha scritto ad Amsterdam tra il 1941 e il 1943, una sorta di resoconto di quegli ultimi due anni della sua vita.
Ti dico una cosa, per esempio, che lei scrive, un primo incontro con la Gestapo. Lei dice che questo giovane ufficiale della Gestapo era da compiangere più di coloro a cui stavo urlando. In fondo io non ho paura, perché sono cosciente del fatto che ho sempre a che fare con degli esseri umani e avrei voluto chiedergli: hai avuto una giovinezza così triste o sei stato tradito dalla tua ragazza? Avrei voluto cominciare subito a curarlo. Quindi questo dà l'idea dell'approccio di Etty alla questione.
Marina, mi hai fatto venire in mente un'altra delle sue frasi contenute nei suoi diari. Dice: trovo bella la vita e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. La vita è difficile ma non è grave. E riusciva a dire queste cose nel periodo nazista in piena persecuzione. Quindi era riuscita a raggiungere una certa serenità.
Ecco, esatto. Lei infatti a un certo punto potrebbe salvarsi dal campo lavorando negli uffici del Consiglio ebraico, ma lei non sceglie questa strada. Lei vuole stare proprio al centro di quell'assurdo per guardarlo e capirlo meglio. Cioè vuole vivere la quotidiana banalità del male, come l'avrebbe definita anni dopo Hannah Arendt, quindi si fa deportare nel campo di Westerbork, dove sceglie per sé il ruolo di cuore pensante della baracca. Che cosa cerca Etty a Westerbork? Semplice, lei cerca il bene a cui, via via che entra nell'esperienza, imparerà a dare il nome di Dio. Quel Dio che lei dice ha bisogno di noi e di cui intende salvare un pezzetto dentro di sé. Cioè, Etty è convinta che il bene c'è sempre, che ce la farà sempre, anche quando il male sembra invincibile e assoluto. Il suo è quindi a tutti gli effetti un pensiero mistico, ovvero dall'acuta razionalità Etty si fa testimone con la sua fede estrema di un segreto, quello del primato del bene, cioè di Dio, che non può essere dimostrato, ma solo intensamente creduto e vissuto. A un certo punto lei dice: esistono persone che all'ultimo momento, parla della deportazione, si preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri, forchette, cucchiai ed argento, invece di salvare te, mio Dio, e dicono: me non mi prenderanno. Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia.
Il curatore del suo diario parla di lei come di una donna dall'altruismo radicale. Prima tu parlavi di Dio. Si tratta solo di spiritualità oppure era proprio legata ad una religione in particolare?
No, lei non è legata a una pratica religiosa. Infatti il suo percorso naturalmente viene da una famiglia ebraica, ma non ha questa esperienza di pratica e di frequentazione. Dire religioso è fuorviante. La sua è un'esperienza mistica che è molto di più, è molto più che pratica religiosa. A un certo punto, insomma, nel novembre 43, Etty viene caricata sul treno per Auschwitz, dove sa che verrà messa a morte, e lancia una cartolina dal convoglio dove è scritto: siamo partiti cantando. Sono proprio le sue ultime parole. Quindi qual è il salto ontologico, il salto di essere a cui Etty ti costringe una volta che l'ha incontrata? È quello di non poter più credere che il male è assoluto e sapere che anche nella situazione più terribile la cosa che c'è da fare è cercare il germoglio del bene che c'è sempre, farlo crescere, fare propaganda al bene che in qualche modo è timido e va aiutato. Infatti Dio ha bisogno di noi. Questo ti dà una fiducia così profonda, così essenziale, che ogni volta che sei nei guai applichi il metodo di Etty, per così dire. Senti nel buio, ti muovi alla ricerca di un segno di bene, stai dalla parte del bene, lo aiuti, ti fai campo di battaglia, come diceva lei, e cerchi di farlo vincere, ecco.
Quindi una sorta di controdramma, cioè trovare in un momento particolarmente difficile, come era quello dello sterminio nazista, per lei una sorta di liberazione individuale e poi per gli altri.
Come dire, sentire l'illusorietà del demonio, che si presenta sempre molto invincibile, mentre, come ti dicevo, il bene è più timido e va aiutato, ma la continuità, diciamo così, della vita c'è sempre e non bisogna perdere mai la fiducia. In un momento come questo, che in Europa è un momento di crisi molto grave, la lezione di Etty può venire estremamente utile. Lei dice tantissime cose meravigliose. Per esempio, pensavo, com'è strano, c'è la guerra, ci sono campi di concentramento, piccole barbarie si accumulano di giorno in giorno. Eppure, dice, in un momento di abbandono io mi ritrovo sul petto nudo della vita e le sue braccia mi circondano così dolci e protettive e il battito del suo cuore così lento, regolare e dolce. Ecco, io sento la vita in questo modo, né credo che una guerra o altre insensate barbarie umane potranno cambiarvi qualcosa. Questo è il senso della sua esperienza, ed è una esperienza talmente forte che chiunque entri in contatto con lei leggendo le sue lettere, ma soprattutto il suo diario, ne esce profondamente cambiata. In questo senso lei è una mistica, anche se è davvero una come noi.
Quindi lei davvero ce l'ha fatta, il metodo Etty Hillsum sembra straordinario, cioè ci porta a vedere davvero i lati positivi della vita. Tu, Marina, riesci davvero ad attuarlo nella tua vita?
Ma la cosa importante è provarci. La cosa importante, come si dice spesso, non è la meta ma il viaggio. E se tu ci provi, se tu adotti questo atteggiamento mentale, fisico e spirituale, è come quando si dice di una persona che ha fede, che ha una forza immane, no? Si dice la forza della fede. Ecco, è qualcosa del genere. Tutti sentiamo i problemi, sentiamo il male e ci facciamo a volte vincere dalla disperazione, ma se tu continui a cercare la via d'uscita come la cercava lei, diciamo che riesci ad affrontare meglio le prove inevitabili a cui la vita ti sottopone.
Grazie Marina Terragni per essere stata con noi oggi ed averci parlato di Etty Hillsum. Grazie ancora.
Ciao, ciao a tutti.